Buongiorno a tutti, io non parlerò della Bassa Romagna, ma avevo preparato il mio intervento, visto che ne ho parlato l'anno scorso, e per cui per non essere monotono, però sul nostro sito trovate tutte le spiegazioni, le curiosità che la bassaromagna.it possono essere utili. Invece parlerò in generale di unioni dei comuni, perché così mi era stato detto di prepararmi e recuperando alcune riflessioni che appunto svolgiamo insieme a Luciano, sia col mondo accademico, poi in Emilia noi facciamo riferimento all'Università di Bologna, in Veneto a quella di Padova, ma i temi sono gli stessi. E dunque la cosa che io vorrei in particolare osservare è che c'è una normazione a singhiozzo e contraddittoria che si sta spingendo oltre, come diceva Luciano prima. L'approccio secondo me non può essere, anzi, vediamo anche dall'analisi empirica che le esperienze meglio riuscite sono quelle che non sono nate per obbligo di legge. Nel caso dell'Unione dove lavoro io, soltanto due comuni sono sotto i 5.000 abitanti, ma sopra i 1.000, quindi, ed è nata comunque prima che ci fossero obblighi di legge. Ma questa regola vale in molti casi per le unioni più avanzate. Secondo me, lo dico subito, le unioni avanzate sono le unioni che riducono la spesa pubblica e integrano servizi. Il resto, ci sono anche le politiche di sviluppo territoriale, sono molto difficili da misurare, di sicuro queste due grandezze le misuriamo molto bene. Molte leggi di riordino territoriale sono improntate a questi due criteri. Tenete conto che è una cosa che si dice poco e che le regioni in realtà avrebbero competenza, anzi più volte il legislatore nazionale invita le regioni a legiferare su questo terreno. Non si è mai verificato il caso su 20 regioni italiane di una regione che abbia preso in mano il riordino territoriale e sia intervenuta sfruttando a pieno tutte le deleghe a sé piene. Quindi la domanda che pongo provocatoriamente al sindaco se interverrà è che propongono due esimi professori della Sapienza, quindi qui di Roma, e se forse il problema sia proprio nella competizione tra il ceto politico della regione e quello dei sindaci, perché la stagnazione di questa normazione a singhiozzo forse non ha altre spiegazioni. E, come vedremo fra poco, le unioni dei comuni offrono relativamente pochi servizi ai cittadini, rappresentano pochi cittadini, perché soltanto 5 milioni di cittadini sull'intero paese sono governati da unioni dei comuni. In fondo sono solo una forma giuridica, quindi se si fa un'analisi comparativa, perché dentro le unioni dei comuni noi possiamo trovare cose molto diverse, poi vedremo qualche grafico. Fino ad ora non hanno avuto una legittimazione capace di spingere verso la direzione che diceva Luciano, cioè sviluppare politiche, policy di sviluppo economico, questo è il punto. Né sono state legittimate a farlo, tanto vale che non c'è nessuna forma di legittimazione elettorale per enti che, come nel nostro caso, gestiscono ormai la quasi totalità dei servizi per più, nel mio caso, più di 100.000 abitanti. Quindi, insomma, questo è un problema serio. Se vedete la mappa tra piccoli comuni e unioni, questo è l'Atlante Eiffel che avete visto di là, ma che io ovviamente collaborando in parte con l'ANCI prima, e vedete che la distribuzione è abbastanza uniforme nel paese. Quindi uno dice, beh, sono poche, però sono ben distribuite, quindi siamo tranquilli. Però se poi andiamo a vedere che cosa fanno, vediamo che il numero dei servizi è strettamente correlato alla latitudine. Qui non c'è nessuna velleità di natura ideologica, però qualcosa ci fa capire che forse il modo di costruire gli strumenti di contribuzione ha indotto a costruire adempimenti e forme giuridiche e quindi molto presumibilmente a non dare segni di risparmio. Inoltre vediamo che i servizi prevalentemente associati sono servizi di line, non sono servizi di staff. No? Quelli che prevalgono sono soprattutto la polizia municipale, l'istruzione e così via. Io faccio una domanda, se non c'è un unico sistema contabile, come faccio a vedere le riduzioni di spesa? Come faccio ad esercitare un controllo democratico su un ente di queste dimensioni? Ok? Per avere un unico sistema contabile serve un unico software se non voglio spendere di più e quindi devo unificare i servizi interni, in particolare le ragionerie. Quindi, come posso dire, di là si sta parlando, il Presidente Monti ha parlato di smart city, di necessità di rendicontazione della pubblica amministrazione. Luciano parlava di outcome, se usiamo il gergo che usava il decreto 150, no? ma qui siamo ancora all'output. La maggior parte di queste unioni non sono in grado di dirci che cosa fanno in termini di output, cioè capire che cosa c'è dentro questi bilanci è enormemente difficile, tanto che per fare il nostro libro noi ne abbiamo presi alcune a campione, perché non potevamo, ovviamente, lavorando nella vita e sacrificando già i weekend, no, alle nostre mogli, non potevamo esagerare. Non solo, è un problema solo dei comuni piccoli? No, perché il 25% di questi comuni non sono piccoli, quindi hanno più di 5.000 abitanti. Partiamo in modo deduttivo, quindi per via empirica. Luciano ha detto non basta essere un comune piccolo. Beh, io lavoro in Romagna, in Emilia c'è un comune che si chiama Carpi, che ha 66.000 abitanti, che fa un'unione che per 2.000 abitanti è più grande di noi. La domanda da porsi non è se sono stupidi quelli di Carpi, ma è cosa, perché quelli di Carpi fanno un'unione avendo 66.000 abitanti. Ok? Evidentemente, visto che è la città col più alto PIL pro capite d'Italia, anche col più alto numero di range rover, ho letto, evidentemente una ragione ci sarà, perché una città è tradizionalmente ben amministrata. Ma il comune di Lugo, che è il comune capofila dove sono io, ne ha 33.000. Stanno pensando in Emilia-Romagna alle unioni dei comuni capoluoghi di provincia ora. Ok? Mi hanno detto anche in Toscana, ma io ho traccia precisa di richieste di interesse da parte di comuni capoluogo. Quindi se si verificano fenomeni di questo tipo, è un problema dei piccoli comuni? O questa crisi economica sta scardinando forse anche degli assi su cui la normazione fino ad ora si è posta? Quindi è un problema di adempimenti quello di cui stiamo parlando, perché se guardiamo il numero di funzioni capiamo che una normazione fatta di adempimenti non ha funzionato fino ad ora. Soltanto il 22% dei piccoli comuni è associato. Okay? Tenete conto che molti di questi venivano da comunità montane e che avevano vissuto questa unificazione come un obbligo, perché tutta la normazione, come sapete, che viene da questo tipo di realtà è stata di tipo obbligatoria. Questa mappa, che insomma è abbastanza utile in ambito accademico, riassume i tipi di agreement, se potremmo così dire, su due grandi variabili: la capacità di formulare politiche e la cooperazione. Ok? Ora, questi sono i vari strumenti che la normazione ha già messo in campo. Questo per dire che l'unione dei comuni non sono un assioma né tantomeno un'ideologia da sposare. Bisogna capire a che cosa servono, dove vanno bene e dove non bastano. Se voi vedete, ci sono delle forme di aggregazione che sono molto più efficaci sul piano delle politiche e nella capacità di produrre impatti misurabili. E sono appunto piani di zona e in generale patti. Però qui il patto non è quello del senso hobbesiano del termine, che è irrevocabile. Qui purtroppo molto spesso i patti negli enti locali sono revocabili ad ogni stornir di foglie, soprattutto se le legislature sono sfalsate in un'unione di comuni o in un gruppo di comuni. E quindi la cosa è più preoccupante. Ma quando funzionano, come vedete, chi indaga su queste cose, analisi delle politiche pubbliche qui alla Sapienza di Roma, vedete che trova degli strumenti anche più efficaci. Le unioni sono state molto bravi nel produrre efficienza, quindi cooperazione, ma sono nati come enti di servizio e continuano a vivere come enti di servizio. Scarsamente si rapportano a un territorio come lo strumento capace di produrne uno sviluppo. Vedete che i consorzi sono un po' passati di moda, le comunità montane sono poste lì, dopodiché ci sono delle forme che sono collocate, insomma, nel quadrante in basso a sinistra, che per definizione viene sempre vissuto il peggio, che sono le convenzioni. Ecco, qui mi fermo un attimo. Pensare che una convenzione ex articolo 30 replicata possa essere la via di uscita a un problema di strategia di sviluppo territoriale è davvero incredibile, no? Soprattutto pensare che possa essere articolo 16, tanto discusso, del 138, che possa essere il Ministero degli Interni a verificare o meno l'adempimento, ok? Ammesso che avrà le risorse umane per farlo, non perché non ne abbia, ne ha tantissime, e che fanno tante altre cose, ecco, insomma. Vuol dire svuotare i comuni, costruire unione dei comuni? Forse no. Questa è un'immagine di uno scimmiottamento, una visualizzazione di Mintzberg, no? Però ecco, molte unioni usano modelli a rete, ok? E qualche volta sembrano anche più efficienti, tentiamo di dimostrarlo nel testo che adesso che presentiamo alle 14. Quindi vuol dire non svuotare i comuni, però vuol dire che sia chiaro che il dirigente, l'introduzione della dirigenza è in un posto solo, perché altrimenti i costi non sarebbero sostenibili. Ci può essere un sistema di deleghe, ma deve essere chiaro che per avere programmazione e valutazione, cioè quello che non ha un piccolo comune, serve l'introduzione della dirigenza. E per avere un sistema di programmazione dove la dirigenza è responsabile e risponde ai suoi obiettivi, la dirigenza non può essere in ogni cantone. Deve essere sempre disponibile, ma deve essere in un posto solo, ben visibile. Ok? Non vuol dire quindi riprodurre nelle unioni dei comuni, queste sono esperienze, guardate, la maggior parte delle unioni usano modelli di questo tipo, non funziona sempre, dipende dalle risorse che ci sono, perché ogni risorsa umana va utilizzata al meglio, però per dire che non vale nemmeno lo spauracchio della concentrazione dei servizi in un posto solo, col conseguente svuotamento. Anzi, in alcuni casi cercheremo di dimostrare più tardi come alcuni di questi esempi danno anche una maggiore efficienza, perché danno una maggiore adattabilità del servizio al territorio, pur avendo una gestione accentrata. Quindi riescono a decentrare anche delle modularità di servizi. Okay, poi dipende anche qui dai modelli di servizi e di welfare che ci sono, ma insomma la cosa sembra funzionare. Ora, questo è semplicemente un grafico per far vedere un esempio di che cosa vuol dire per noi rendicontazione. Okay. Allora, o io vedo che c'è un calo della spesa consolidata e per fare il consolidato non mi basta, anzi non devo aggregare i bilanci, perché se aggrego i bilanci scrivo delle panzanate, perché qui dentro ci possono essere contributi che girano 3 o 4 volte, che arrivano dalla provincia, transitano in un comune e poi finiscono in un conto pagato all'Unione, che poi rimborsa in parte un funzionario comandato, ok? Per cui se aggrego i bilanci non ci siamo. Questa cosa io la devo fare se lavoro sui servizi di staff, che sono quelli di cui riduco la spesa, come vedete. Qui prendiamo un indicatore, che è la funzione 1. La classificazione per funzione X267 non ci dà il senso delle attività. Non è un sistema di costing. È senza controllo di gestione, noi non sappiamo quanto è il costo unitario di un servizio in un comune rispetto a un altro. Ma è un indicatore. Se io vedo che la funzione 1 si riposiziona rispetto alle altre verso il basso, e le altre crescono, compreso un servizio come la viabilità, l'ultimo che da noi è rimasto gestito dai comuni, insieme alla cultura, beh, forse capisco che pure a parità di riduzione di spesa in realtà sto riducendo quello che gli inglesi chiamano overheads. Se no non funziona, o burocrazia al bar. Perché se questo ente, che non è nemmeno legittimato a livello elettorale, non è in grado di giustificare ogni mattina la sua esistenza in questo modo, anche da un punto di vista comunicativo, è molto probabile che i consiglieri comunali abbiano tutto il diritto di liquidarlo. Ok? Ed è così, e con una pianificazione strategica costruita sulla base di una capacità di rendiconto, che forse si può pensare di arrivare a una sorta di verifica di bilancio di mandato, di piano strategico, che nel medio periodo permette di arrivare ad un risultato. Conclusioni. Le unioni dei comuni non sono un miracolo. Serve forse un ciclo di almeno 3 anni per vedere dei primi risultati di questo genere, questo lo vediamo in diverse esperienze, forse maggiore, dipende anche qui dalla capacità del management, oltre che dalla volontà politica, di mettere in atto strumenti abbastanza snelli di integrazione dei servizi. Ecco, io per esempio dubito di unioni che sviluppano piani di sviluppo in 10 anni, perché in questi tempi di crisi noi non sappiamo che cosa accade l'anno prossimo, quindi alla pubblica amministrazione, mica, ecco, quindi figuriamoci in 10 anni. Ora, io penso che il legislatore debba concentrarsi di più sugli obiettivi e meno sui mezzi, perché come abbiamo visto prima ci possono essere anche altri mezzi per raggiungere obiettivi altrettanto importanti. Guardate, unioni più piccole nell'esperienza del Campo San Piero prima si federavano, anche noi siamo una federazione di comuni, ma usiamo questa come una suggestione, però costruivano una convenzione per riuscire a sviluppare economie di scala laddove erano troppo piccole comunioni. Quindi perché il legislatore deve andare a, come si può dire, porre degli adempimenti non conoscendo un territorio, non capendo per esempio che la montagna ha una densità abitativa totalmente diversa da quella che può avere una pianura come quella dove abitiamo noi. L'importante è dare degli obiettivi molto precisi. Ecco, molto spesso, chiudo con una suggestione, l'autonomia di un centro abitato viene vista come il driver contrario all'unione, ok? L'ostacolo vero all'unione. Ecco, io penso che la logica che diceva Luciano prima, cioè quella di individuare in una pianificazione di politiche pubbliche di lungo periodo, quindi di vedere la pubblica amministrazione come un'attività a supporto della crescita, non solo economica, ma anche del benessere, no? Il comune di Cesena, per esempio, usa già il BIL come indicatore, benessere interno lordo, quello creato in Francia dagli... e ne fa un elemento di marchio. Ecco, se una comunità si progetta in questo modo, allora la pubblica amministrazione è la giusta attività di supporto. Questo può aiutare i cambiamenti e può anche pensare, e può anche essere uno degli orizzonti su cui la nuova legislazione forse si dovrebbe attivare. Pongo una domanda: ha senso pensare ad una dimensione ottimale in questo contesto? Secondo me sì. Sapete perché? Perché le maestre, i dipendenti pubblici, li paghiamo tutti in euro. Abbiamo tutti la stessa valuta. Non dico che le unioni debbano essere tutte almeno grandi quanto, ma dire per esempio che i servizi informatici devono avere una certa massa critica per svilupparsi e creare reti, beh, questo sì. Dire che altri tipi di servizi, come la gestione giuridica del personale, non ha senso che venga fatta da ogni cantone, beh, questo sì. Dire che i sistemi contabili devono essere piuttosto estesi e gli investimenti su questi servizi di cui al cittadino, da cui il cittadino non ha alcun valore, perché le attività valore per il cittadino sono quelle con cui ha un contatto, le altre sono di supporto se non sprechi, questo si dice, no? In letteratura. Beh, questo sì. Se non si arriva a questi modelli di sviluppo, io penso che perderemo un po' di tempo, e il tempo è già passato, perché dal 2014 parte un modello che si chiama place based, dove se non c'è la capacità di individuare policy non si portano nemmeno a casa quei contributi. Alle 14, fatto lo spot pubblicitario, presentiamo questo libro, il cui ricavato però va tutto in beneficio, quindi non è un'operazione di business, ma è alla padiglione 10 sala B.
Grazie dottor